Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Care amiche, cari amici, buona serata. Abbiamo cominciato con un po' di ritardo perché ci sono stati dei problemi tecnici. Il tema di questa sera era previsto che fossero tre discorsi del Papa recenti, uno sulla persecuzione, uno sull'udienza generale, dove ha affrontato, anche accennato al tema dell'anniversario della nascita dell'Ucraina, invitando alla preghiera e al digiuno per il venerdì di Ferragosto dell'Assunzione, che coincideva con due giorni con la data della nascita dell'indipendenza, il 20, coincideva quasi, insomma, la settimana successiva, con il 22 agosto del 1991, quando venne fondata dopo la fine dell'Unione Sovietica, la Repubblica finalmente libera di Ucraina. E poi un terzo dedicato al tema della porta stretta nell'Angelus del 24 agosto. Il tempo è molto poco questa sera per il motivo che vi ho detto. Passiamo subito quindi al primo tema, che è relativo all'Angelus di domenica 17 agosto, che comincia con un testo impegnativo dei Vangeli, il Vangelo di Luca, capitolo dodicesimo, in cui Gesù con immagini forti e grande franchezza dice ai discepoli che la sua missione e anche quella di chi lo segue non è tutta rose e fiori, ma è segno di contraddizione. Così dicendo, il Signore anticipa ciò che dovrà affrontare quando a Gerusalemme sarà osteggiato, arrestato, insultato, percosso, crocifisso, quando il suo messaggio, pur parlando d'amore e di giustizia, sarà rifiutato, quando i capi dei popoli reagiranno con ferocia alla sua predicazione. Del resto, tante delle comunità a cui l'Evangelista Luca si rivolgeva con i suoi scritti vivevano la stessa esperienza. Erano, come ci dicono gli Atti degli Apostoli, comunità pacifiche che pur con i loro limiti cercavano di vivere al meglio il messaggio di carità del Maestro, eppure subivano persecuzioni. Tutto questo ci ricorda che non sempre il bene trova attorno a sé una risposta positiva. Anzi, a volte, proprio perché la sua bellezza infastidisce quelli che non lo accolgono, chi lo compie finisce con l'incontrare dure opposizioni, fino a subire prepotenze e soprusi. Agire nella verità costa, perché nel mondo c'è chi sceglie la menzogna, e perché il diavolo, approfittandone, spesso cerca di ostacolare l'agire dei buoni. Gesù però ci invita, con il suo aiuto, a non arrenderci e a non omologarci a questa mentalità, ma a continuare ad agire per il bene nostro e di tutti, anche di chi ci fa soffrire. Ci invita a non rispondere alla prepotenza con la vendetta, ma a rimanere fedeli alla verità nella carità. I martiri ne danno testimonianza spargendo il sangue per la fede, ma anche noi, in circostanze e con modalità diverse, possiamo imitarli. Pensiamo, ad esempio, al prezzo che deve pagare un buon genitore se vuole educare bene i suoi figli, secondo principi sani. Prima o poi dovrà saper dire qualche no, fare qualche correzione, e questo gli costerà sofferenza. Lo stesso vale per un insegnante che desidera formare correttamente i suoi alunni. per un professionista, un religioso, un politico, che si propongono di svolgere onestamente la loro missione, e per chiunque si sforzi di esercitare con coerenza, secondo gli insegnamenti del Vangelo, le proprie responsabilità. Sant'Ignazio di Antiochia, in proposito, mentre era in viaggio verso Roma, dove avrebbe subito il martirio, scriveva ai cristiani di questa città: "Non voglio che voi siate accetti agli uomini, ma a Dio." E aggiungeva: "È bello per me morire in Gesù Cristo più che regnare fino ai confini della terra." Fratelli e sorelle, chiediamo a Maria, Regina dei Martiri, di aiutarci ad essere in ogni circostanza testimoni fedeli e coraggiosi del suo Figlio e di sostenere i fratelli e le sorelle che oggi soffrono per la fede. Bene, questa era l'Angelus del 17 agosto. È stato qua e là ripreso per cenni dalla stampa, soprattutto il passaggio sui genitori che devono avere il coraggio di dire dei no ai loro figli, che è un modo di educare effettivamente oggi poco usato, in completo disuso, cioè nel senso che i bambini che nascono oggi sono veramente pochi, spesso sono figli unici e spesso non ricevono quel tipo di educazione che li aiuti a capire il limite, il bene e il male, il vero e il falso. Non si sentono dire dei no e quindi crescono convinti che tutto ciò che vogliono, che desiderano, possa essere giustamente realizzato o ottenuto. E Papa Leone giustamente dice: è importantissimo per un educatore, per un genitore, ma anche per un professore, per un professionista, per un educatore, saper dire di no, perché questo aiuta il bambino o lo studente a capire che ci sono dei limiti alla sua volontà, al suo desiderio. Ma il tema che viene affrontato in questo Angelus va anche oltre questo punto che alcuni giornali avevano colto, e affronta il tema della persecuzione. Spesso, dicendo la verità, dicendola anche con moderazione, cercando di non offendere nessuno, si subiscono delle persecuzioni. I cristiani sono stati perseguitati durante i primi 3 secoli, anche se non sempre particolare intensità, ma diciamo così, la religione cristiana non era lecita all'interno dei confini dell'impero fino all'editto di Milano con cui l'imperatore Costantino nel 313 riconosce la libertà della Chiesa. Ma quello che è avvenuto nel XX secolo, nel Novecento, è una persecuzione infinitamente superiore. Coloro che hanno studiato la persecuzione dei martiri, la persecuzione dei cristiani nel Novecento e hanno messo giù dei dati, ci ricordano che nel Novecento, cioè nel corso di un secolo, la Chiesa cattolica ha subito un numero di martiri superiore a tutti quelli che erano stati martirizzati nei 19 secoli precedenti, i primi tre certamente, ma anche i successivi. Perché questo? Ma perché ci sono state le ideologie del Novecento, in particolare il comunismo e il nazismo, il nazionalsocialismo e il socialcomunismo, che attraverso diverse modalità, uno è stato al potere molto più a lungo del comunismo, è stato al potere molto più a lungo del nazismo, hanno prodotto milioni e milioni, decine di milioni di martiri, che oggi la Chiesa sta lentamente canonizzando, cioè sta riconoscendo l'altissimo numero dei martiri, per esempio, durante la guerra civile spagnola tra il 1936 e il 1939, nei paesi dell'Europa orientale dove si instaurarono i regimi comunisti dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ma anche martiri del laicismo massonico, per esempio in Messico, durante l'insurrezione dei contadini negli anni venti, dei cosiddetti cristeros, quelli che credevano che Cristo Re, che morivano, che combatterono, che insorsero contro il regime messicano in nome di Cristo Re. Oltre ai martiri provocati dal nazismo negli anni in cui è stato al potere e soprattutto durante la persecuzione del popolo di Israele, che ha coinvolto anche dei numerosi cattolici, uno per tutti, San Massimiliano Maria Kolbe, ma anche Sant'Egidio ed altri. Allora, perché questa persecuzione? Cioè, perché i cristiani vengono perseguitati dai comunisti, dai nazisti? I cristiani non rappresentavano, non erano un esercito, non erano un'alternativa, erano però un ostacolo alla realizzazione di un sistema totalitario. Perché oggi nei paesi islamici i cristiani vengono perseguitati, tanto che nonostante la fine delle ideologie, con la caduta del muro di Berlino, quindi la fine del comunismo, anche la fine dell'Unione Sovietica nel 1991, i martiri continuano a esserci. Perché i regimi fondamentalisti perseguitano i cristiani nei paesi islamici? Perché rappresentano una testimonianza alternativa, perché per il solo fatto di esistere, anche se non rappresentano una minaccia politica, militare, ma rappresentano un'alternativa. E i fondamentalismi, come i totalitarismi, come le ideologie totalitarie, non vogliono confrontarsi, e quindi non accettano, o accettano di malavoglia, appena possono, eliminano anche la sola presenza di un'alternativa al loro regime, al loro potere. Questo spiega il motivo per cui anche oggi c'è questa persecuzione. Il Papa dice: non omologhiamoci a questa mentalità, che è una mentalità che può anche penetrare nei paesi dove non c'è un'aperta persecuzione, ma c'è una forma di possibile rispetto umano a professare la fede. Facciamo il caso che poi ci tocca da vicino, il caso dell'Italia. In Italia non c'è una persecuzione violenta nei confronti dei cristiani. Però c'è un timore a manifestarsi pubblicamente, a esprimere pubblicamente la propria fede, che è il frutto di una sorta di persecuzione di tipo culturale. Cioè non c'è la persecuzione fisica, non ti mettono in prigione, non ti uccidono. Ma c'è quella persecuzione culturale che nasce da chi ha in mano il potere culturale, nei giornali, nelle redazioni dei giornali, delle televisioni, spesso nelle scuole, nelle università, nei salotti intellettuali importanti. Professarsi pubblicamente come cattolici, non dico che sia pericoloso, ma comporta uno sforzo umano, un superamento del rispetto umano che molti cattolici non sono disposti a fare. Perché sono convinti che il cristianesimo sia esclusivamente un fenomeno personale, privato. Io sono cattolico perché vado a messa la domenica, magari anche tutti i giorni, prego, ma per conto mio. Non devo esprimere nella vita pubblica la mia fede. E questo è sbagliato, cioè questo non è cristianesimo. Il Vangelo ci dice di predicare sui tetti, di accendere la luce, di manifestarla, di metterla, di esporla in maniera visibile perché tutti se ne accorgono. Gesù predicava continuamente, ha passato 3 anni della sua vita pubblica a parlare del Padre, a tutti quelli che incontrava, che voleva e andava a cercare. Volle predicare nella Giudea, ma anche nella Galilea, andare a tutti i confini di Israele, anche oltre. Parlò ai samaritani, perché tutte le anime avevano il diritto di ricevere la parola di Dio, in quel caso specifico la sua parola, ma questo vale oggi. Cioè, se uno è un battezzato, non può tenere la fede per sé. Quasi fosse una merce avariata che non debba essere esposta. Certo, deve essere esposta con dolcezza, con delicatezza, senza aggressività, senza ostilità, ma deve essere esposta con dolcezza anche perché così è più efficace, è più facile che penetri nel cuore, nella mente, di coloro a cui, ci stiamo rivolgendo. Ecco, quello che vuole insegnarci, questo Angelus è a non arrenderci, a non omologarci a questa mentalità, ma a continuare ad agire per il bene nostro di tutti, anche di chi ci fa soffrire. Cioè non spaventiamoci, non c'è la persecuzione, ma non spaventiamoci neanche del rispetto umano, del dileggio, dello sguardo un po' pieno di critica o come dire, di presa in giro che spesso colpisce coloro che professano pubblicamente la loro fede. Un'ultima cosa, il cristianesimo non è soltanto la fede in Dio, cioè non è soltanto partecipare alla messa e non è soltanto pregare Gesù che ci ha salvato. Il cristianesimo è anche un giudizio sul mondo, è anche un modo di cercare di organizzare la vita del mondo, la vita, anche la vita temporale, secondo la giustizia, secondo il Decalogo, secondo i 10 comandamenti, secondo quella che si chiama la dottrina sociale della Chiesa, che non è altro che l'articolazione di un pensiero che ha come base, come fondamento il Decalogo, i 10 comandamenti e la rivelazione. La dottrina sociale della Chiesa è quanto la Chiesa ha prodotto attraverso il suo magistero, soprattutto nel Novecento, a partire dalla fine dell'Ottocento e ancora produce oggi, per rimediare i guasti, i mali della nostra società. E noi dobbiamo conoscere anche questo, noi cristiani, i cristiani, soprattutto i cristiani laici, i cattolici laici, devono parlare della dottrina sociale della Chiesa. Cioè, devono dare un giudizio su quello che accade nella vita alla luce del Vangelo, alla luce dell'insegnamento della Chiesa, alla luce della dottrina sociale della Chiesa. A noi non viene chiesto di predicare direttamente la parola di Dio, come viene chiesto a un sacerdote attraverso le omelie, per esempio, le catechesi. Ma certamente ci viene chiesto di rispondere alla domanda, ma che cosa farebbe Dio se Cristo se fosse oggi di fronte a questa situazione? E come facciamo a sapere rispondere a questa domanda? Ci affidiamo al magistero della Chiesa, ci affidiamo alla... La Chiesa ci dice attraverso il suo magistero, il magistero dei papi, il magistero dei vescovi, il catechismo della Chiesa Cattolica, il compendio della dottrina sociale della Chiesa. Ci dà delle indicazioni, cioè non è una, come dire, non è una formula magica che risolve tutti i problemi, ma la dottrina sociale della Chiesa ci fornisce delle indicazioni, dei suggerimenti, ci mostra la strada. Cosa si potrebbe fare di fronte ai problemi antropologici che affliggono l'umanità e il mondo di oggi? Come comportarsi di fronte a chi vuole mettere in discussione il principio della sacralità della vita, per esempio, o della centralità della famiglia, o della libertà di educazione, o di fronte alla guerra in Ucraina, piuttosto che a Gaza, piuttosto che in altre parti del mondo? Come affrontiamo il problema? Come cerchiamo una soluzione alla luce del Vangelo? Stiamo zitti, la Chiesa non ha nulla da dire, il cristianesimo non ha nulla da sostenere, da affermare, oppure no? Il cristianesimo ha molto da dire, ha molto da affermare. Il cristianesimo è la religione dell'incarnazione, non è la religione così che si occupa soltanto dell'aldilà. Si occupa anche dell'al di qua, perché Cristo si è fatto uomo? Perché voleva con il mistero dell'incarnazione mostrarci l'importanza dell'uomo, la sua creatura, ha creato a sua immagine, a immagine di Dio. E voleva mostrarci con la passione anche proprio il sacrificio che comporta quasi sempre, spesso, cioè la persecuzione che comporta l'affermazione pubblica della verità, che spesso non va a finire bene umanamente parlando, ma va a finire nella persecuzione, come è successo a Gesù. Gesù è stato perseguitato. È stato perseguitato, è stato ucciso, è stato umiliato, ma attraverso la croce, attraverso la sofferenza, ha mostrato la via della redenzione e la via che porta alla felicità eterna. Bene, io ho concluso, oggi abbiamo potuto fare soltanto l'Angelus, vedremo di rimediare nei prossimi martedì. Rimango a disposizione adesso per qualche minuto per poter rispondere alle vostre domande. Cari amiche, cari amici, buona notte, buona settimana. Purtroppo questa sera abbiamo dei problemi tecnici, non riusciamo a ricevere le telefonate. Ogni tanto capita, questa è per fortuna, per senso che vuol dire che la tecnica non è perfetta e quindi ci sono ancora dei margini di miglioramento per l'uomo. Questa sera abbiamo parlato del tema della persecuzione che il Papa ha affrontato nel corso dell'Angelus del 17 agosto, non solo della persecuzione nei confronti appunto delle comunità cristiane, per esempio nei paesi fondamentalisti, nei paesi islamici, o la persecuzione che c'è stata nel Novecento da parte delle ideologie, o la persecuzione dei primi 3 secoli, ma anche quella sorta di autopersecuzione che ci imponiamo noi quando abbiamo paura di esternare pubblicamente in un ambiente indifferente o anche ostile la nostra fede. E il Papa ci invita a non arrenderci, a non omologarci a questa mentalità, a non avere paura, a non avere non farci battere, vincere dal rispetto umano, ma ad avere la certezza quasi che dire la verità, come ha costato la vita a Gesù, spesso e volentieri comporta il sacrificio, magari non della vita, di cose, di dolori infinitamente più piccoli, più semplici, ma spesso va incontro a professare pubblicamente la fede anche in un ambiente non formalmente, violentemente ostile, comporta spesso il superamento della necessità di superare il rispetto umano. Cioè, comporta uno sforzo, comporta una testimonianza che può anche costare. Perché la verità infastidisce. La verità, anche se detta con carità, anche se detta con amore, anche se detta con pazienza, è un segno di contraddizione, come dice il Vangelo di Luca, secondo capitolo. Cristo è stato un segno di contraddizione. Ed è stato lui stesso a dirci quando disse: non sono venuto a portare la pace come credete. Certo, io predico la pace, ma il risultato è che di fronte alla mia proposta di verità, alla mia proposta di pace, gli uomini si dividono. Ci sono quelli che accettano e ci sono quelli che rifiutano e perseguitano quelli che hanno accettato il messaggio. Perché? Perché sono un segno di contraddizione, perché di fronte a Cristo non si può rimanere indifferenti, o si dice di sì alla sua proposta, che è la proposta della nostra felicità, della nostra salvezza, e però si dice di sì, oppure gli si volta le spalle, e chi volta le spalle, prima o poi, diventa anche un avversario, un nemico che spesso passa dall'indifferenza all'ostilità aperta e manifesta. Allora noi, dice il Papa, impariamo a subire anche questo e impariamo anche a educare, si rivolge ai genitori, sappiate dire ai vostri figli sì e no. Sappiate dire dei no, sappiate educarli alla verità, alla consapevolezza e alla conoscenza del vero e del falso, del bene e del male. E lo stesso a tutti coloro che hanno dei compiti educativi. Il fatto di educare senza mostrare la verità e senza dire dei no anche ai bambini, soprattutto che vorrebbero ribellarsi o che vorrebbero rifiutare quello che voi insegnate loro, abbiate il coraggio di dire dei no. Un grande educatore di giovani, soprattutto di un grande uomo sacerdote capace di recuperare dalla droga decine di migliaia, centinaia di migliaia di ragazzi che erano caduti in questa trappola, un giorno mi disse che tutti quelli che entravano nelle sue comunità di recupero erano uniti da una sola cosa, che avevano tutte le famiglie loro, perché erano famiglie di ricchi, di poveri, famiglie colte, famiglie molto ignoranti, eccetera, ma tutte erano caratterizzate dal fatto che i genitori non hanno saputo, non seppero dire di no ai loro figli quando erano piccoli, educandoli. E così tutti questi giovani crebbero nella convinzione che non c'era limite, non c'era vero e falso, non c'era bene e male, si poteva fare quello che si voleva e tutto quello che si voleva si doveva fare. E fu la loro rovina. E lui disse: io nelle mie comunità di recupero la prima cosa che devo insegnare è proprio questa. cioè a dire di no, a imparare, a fare imparare alle persone che entrano nelle mie comunità che per fare il bene, per dire il vero, bisogna anche sopportare dei sacrifici. Bene, io concludo, vi auguro ancora buonanotte, buona settimana, arrivederci alla prossima.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.